Storie di donne nella storia. Francesca Scanagatta. A voi donne italiane questi biografici cenni dedica l'autore, perché col vostro senno, col vostro cuore, con le vostre virtù educhiate le attuali generazioni al culto del bello, del buono e del vero, al culto della gloria e della concordia di cui tanto ha bisogno l'Italia. Inizia così il libro di memorie dedicate ad una donna straordinaria con una vita al limite tra leggenda e realtà. Una donna che ha rincorso i suoi sogni riuscendo, seppur per poco, a realizzare le sue ambizioni. In un tempo in cui alle donne si chiedeva solamente di generare eredi e governare la casa, questa donna sfida le regole sociali, diventando un simbolo di forza e determinazione. Preparatevi a conoscere la straordinaria vita di Francesca Scanagatta, la prima donna ufficiale. Francesca Antonia nasce a Milano il 1 agosto 1776 in una famiglia con origini nobili valtellinesi. Il padre, Giuseppe Scanagatta, è un rigido e fedele suddito della Casa d'Austria e offre ai suoi figli una buona educazione. Francesca, infatti, viene seguita dapprima da una governante di Strasburgo che le insegna le basi del tedesco e del francese e poi mandata al collegio milanese di Santa Sofia delle Dame della Venerazione. L'intento del padre è quello di offrirle un'elevata istruzione, ma anche quella di tenerla lontana dalle sconcertanti convulsioni intestine. Così venivano chiamate le ripercussioni che la rivoluzione francese ebbe in tutta Europa. Sembra che già nella fanciullezza Francesca abbia dato del filo da torcere al genitore e che abbia più volte manifestato la sua contrarietà nell'accettare la sua naturale esistenza femminile. Si può dire che la scelta dell'educazione presso le converse non serva a molto. La ragazza, infatti, seppur sempre rispettosa e diligente, sdegna gli esercizi al lago, al fuso e all'arcolaio, preferendo invece leggere romanzi e poemi epici. Si racconta che le suore l'abbiano anche colta nella sua cella a tirare di scherma armata di righello. Francesca, poi, quando passa il tempo a casa sua, si confronta con i fratelli indossando abiti maschili, ma senza eccedere troppo in queste sue stravaganze, in quanto prudentemente evita di sfidare troppo la pazienza del padre. Nessuno, nemmeno lei, avrebbe mai pensato dove queste prime dimostranze di ribellione di genere avrebbero condotto. Nel 1794 il padre manda a Vienna Francesca e suo fratello Giacomo. Vuole infatti avviare quest'ultimo alla carriera militare tramite l'Accademia Militare di Wiener Neumarkt. Lei invece avrebbe terminato la sua formazione presso la casa di una vedova, migliorando così il suo tedesco. Ma le cose non andranno secondo i piani di Giuseppe Scanagatta. Il viaggio verso Vienna si rivela una manna dal cielo per Francesca, che non vede l'ora di staccarsi dalla routine milanese. Ma nei pressi di Venezia suo fratello si ammala e la giovane vede una nuova possibilità aprirsi davanti a lei. Poiché la malattia di Giacomo si rivela più lunga del previsto, il padre affida Francesca alle cure di una coppia di coniugi molto riguardosi, i signori Giuliani, che si incaricano di accompagnare e vegliare la ragazza durante il viaggio. Francesca, però, dopo che il fratello le confessa la sua antipatia verso la carriera militare impostagli dal padre, decide di sostituirsi a lui. Si taglia i capelli, indossa gli abiti di Giacomo e si presenta ai Giuliani come Francesco, invertendo poi i ruoli nel resoconto della situazione che porge alla coppia. Lei diventa l'aspirante militare, mentre il fratello è la sorella malata rimasta a Venezia. Una volta a Vienna, Francesca si presenta presso la casa del chirurgo militare Haller, un amico di infanzia del padre, che si è dato disponibile ad offrire l'ospitalità allo Scanagatta. Questo ovviamente si accorge subito dello scambio, ma non tradisce Francesca. La esorta però a scrivere al padre. Nel frattempo la ragazza si iscrive all'Accademia con il nome di Franz. È il 1 luglio 1794 e grazie al fatto che non pernotta in caserma nelle camerate, nessuno dei suoi compagni d'arme si accorge della sua vera identità. Tuttavia il padre Giuseppe, una volta saputo dello scambio, si precipita a Vienna per riportare a casa la figlia. Si incontra con Haller per capire come procedere. E comunicando in latino, i due giungono alla conclusione che il maggiore avrebbe mantenuto il segreto. Questo per due motivi. Il primo è che l'ufficiale austriaco si era già compromesso dichiarando il falso alla visita medica di Francesca. Il secondo perché quest'ultima sta già frequentando i corsi e, a detta di Haller, è considerata tra i migliori allievi. Non avendo figli maschi con cui sostituirla, Giacomo infatti rimarrà sempre cagionevole mentre Guido, il più giovane, non ha ancora l'età giusta, Giuseppe si rassegna. Senza più ostacoli, Francesca si impegna molto negli studi e nel 1795 e 96 riceve il premio di distinzione superando poi l'esame finale dell'Accademia il 16 febbraio 1797 e diventando alfiere. Gran voglia di mettersi subito alla prova, Francesca chiede al Supremo Consiglio di Guerra di Vienna di poter servire come ufficiale. La sua buona conoscenza del tedesco, dell'inglese, della matematica e della geografia, unite alla particolare abilità di cavallerizzo e della endemica carenza di ufficiali in cui versava l'esercito austriaco legata alle guerre rivoluzionarie e al contrasto con l'ascesa dell'astro napoleonico, fa sì che la Scanagatta riesce a prendere ben presto il suo posto nel conflitto. Viene assegnata alla 6ª compagnia del 1° battaglione da campo del reggimento di fanteria dei confini di Varadino e San Giorgio, sul lato destro del Reno. La zona è calma e lontana dalle maggiori battaglie, ma Francesca si dimostra comunque volenterosa, diligente e intelligente nel prestare servizio, tanto da sostituire perfino un suo collega alfiere durante il comandato trasferimento del reparto per non fargli lasciare moglie e figli. Segue tutte le diverse destinazioni del suo battaglione: Brunn o Brno in Moravia, nell'odierna Repubblica Ceca, Lublino in Polonia e Sandomir in Ungheria, dove passa nella 4ª compagnia al comando del maggiore Kinski. Qui la noiosa vita di guarnigione la costringe a cambiare spesso abitazione per ridurre al minimo il rischio che il suo segreto venga scoperto. Infatti, un ufficiale di servizio un giorno la schernisce dicendole che non sembra per nulla un uomo. La sua prontezza di spirito risolve la questione, ma il suo segreto comincia a trapelare. Si rende quindi conto che è necessario cambiare aria. La fortuna l'ascolta e arriva un ulteriore trasferimento durante il quale però si ammala, contraendo un'artrite che la costringe al riposo del servizio dal febbraio al maggio del 1799. Tornata in forze, viene assegnata ad un nuovo reggimento. È il 12° Banat, altro corpo di frontiere che raduna soldati austriaci di lingua tedesca sotto il comando del generale von Hoth. Gli austriaci forzano il passaggio del Po a Piacenza il 15, il 16 e il 17 giugno 1799 e inseguono i francesi del generale MacDonald fino a Novi Ligure, dove si accenderà una grande battaglia il 15 agosto. Intanto il reggimento Banat risale la valle del fiume Trebbia ed incontra sugli Appennini Liguri le avanguardie francesi alla difesa di Genova. È qui che finalmente Francesca Scanagatta trova l'occasione di farsi valere. Ha il cosiddetto battesimo del fuoco in una serie di scontri avvenuti nella seconda settimana del dicembre 1799, nei quali gli austriaci hanno la peggio finendo ricacciati oltre il fiume Magra. Francesca conduce i suoi uomini con perizia e sangue freddo, distinguendosi nei combattimenti attorno a Borzonasca e all'avamposto di Barbagelata. L'assalto guidato dall'intrepida giovane scaccia i francesi con le baionette, causando la loro ritirata fino al passo della Scoffera, una dozzina di chilometri più a ovest. Per questa impresa Francesca ottiene il 1° marzo 1800 l'avanzamento di grado a tenente e una decorazione al valore. Le operazioni poi ristagneranno, l'assedio di Genova si protrarrà per 10 mesi, soprattutto per merito dell'abile generale francese Massena. Alla resa della città però Francesca non ci sarà più. Il giorno prima, infatti, giunge l'ordine del generale Melas di recarsi a Nervi, dove si trovava la sede provvisoria dello Stato Maggiore. una volta giunta, viene introdotta la presenza del generale Gottensheim, che comandava uno dei corpi dell'esercito impegnati su quel fronte. L'ufficiale la accoglie con benevolenza e la invita a pranzo, durante il quale le svela il motivo di quell'improvviso richiamo. Il comando è a conoscenza del suo segreto, informato da una lettera del padre che, non potendo più tacere, implorava il perdono imperiale e chiedeva la sostituzione della figlia, secondo le leggi del tempo, con l'altro suo figlio maschio, il fratello Guido. Il padre, infatti, si era rivolto al commissario imperiale Luigi Cocastelli per risolvere con discrezione la situazione della figlia. Cocastelli invia una relazione a Michael von Mellas, comandante generale dell'esercito, pregandolo di congedarla. Rassegnata, Francesca lascia il suo reggimento il 3 giugno 1800, ricevendo però il rispetto e l'ammirazione di tutto lo Stato Maggiore. Riesce a rientrare a Milano solo dopo il Trattato di Lunéville, a febbraio 1801, perché i francesi avevano occupato la città lombarda, costringendola a rifugiarsi a Venezia, mantenendosi con lo stipendio di tenente dell'imperiale Regio Esercito, essendo formalmente ancora in servizio. Il 23 maggio dello stesso anno viene ufficialmente e onorevolmente congedata, con la pensione annua di 200 fiorini, e, suo malgrado, torna alle consuetudini della vita civile. Riveste con molta tristezza le sottane femminili, ma il padre non riesce più a sottometterla come figlia da destinare a nozze. Si impone, rifiuta tutti i pretendenti finché non sceglie di sua iniziativa un militare, il tenente Celestino Spini, che fa parte della Guardia Presidenziale, cioè la scorta di Francesco Melzi, vicepresidente in nome di Napoleone della Repubblica Italiana. Si sposano nel 1804 e il matrimonio tra due tenenti che avevano combattuto su fronti opposti desta una certa curiosità. Subito segue il marito a Parigi, dove Spini rappresenta Milano e il Regno d'Italia, stato satellite dell'impero francese. Qui viene presentata l'imperatore, che ne conosce la storia e le imprese con molto interesse. Napoleone ne apprezza molto la compagnia e, malgrado abbia sempre pensato che la vita militare sia cosa solo da uomini, conoscendo Francesca, questa sua certezza inizia ad inclinarsi. Alla caduta dell'impero napoleonico nel 1814, Francesca e Celestino ritornano a Milano, e non da soli. A Parigi, infatti, sono nati tre figli e un quarto ancora nascerà nella città lombarda. Spini continuerà la sua carriera nell'amministrazione del Regno Lombardo-Veneto, validamente aiutato dalle conoscenze maturate da Francesca durante il suo periodo militare, come ad esempio il maresciallo Radetzky, governatore militare austriaco in Italia, da lei conosciuto sotto le armi quando era ancora tenente colonnello. Spini spesso deve assentarsi per i suoi doveri, specie presso il governo di Vienna. Così Francesca assume la piena direzione della casa e dell'amministrazione della proprietà di famiglia. Date le sue esperienze, sa mantenere una perfetta disciplina ed organizzazione del ménage familiare. Rimane vedova nel 1831 e nel 1853, all'interno della storia dell'Accademia di Vienna, viene inclusa una sua breve biografia, che ne sottolinea il comportamento eroico durante i combattimenti nelle guerre napoleoniche. Francesca muore a Milano a 88 anni il 20 novembre 1864. Muore la donna, ma inizia il mito. Francesca Scanagatta è il simbolo della caparbietà. In molti la chiamano la Lady Oscar italiana. Eppure io ci vedo molto di più. Lady Oscar è stata costretta dal padre a vestire abiti maschili e intraprendere la carriera militare. Certo, lo fa con audacia e dedizione, ma comunque legata al volere di un padre dispotico. Francesca, invece, entra in accademia di sua volontà, inseguendo un suo sogno, andando contro il parere del padre e della società. Un'altra cosa poi tengo a sottolineare. Il mito dell'amazzone austriaca verrà incluso in varie opere in lingua tedesca, ma l'Italia, come al solito, tarderà a renderle omaggio. In questi tempi in cui le nazioni fanno a gara per dimostrarsi ostili ad ogni discriminazione verso il genere femminile, la storia di Francesca viene ostentata come orgoglio italiano. Eppure, nel neonato Regno d'Italia le sue imprese avranno scarsa diffusione, in quanto militante nell'allora nemico austriaco. Il nipote Celestino Spini scriverà per il suo centenario la raccolta di informazioni e documenti di cui ho citato l'incipit all'inizio dell'episodio. Ma sarà solo all'inizio del XXI secolo, con la missione delle donne nell'esercito italiano, che verrà celebrata come prima donna ufficiale. Chissà cosa penserebbe delle possibilità che le donne hanno oggi. Lei che quando ha chiuso i suoi occhi per sempre ha sperato che le sue discendenti potessero un giorno vestire una divisa senza più infingimenti. Una donna impavida, una donna tenace. La storia di una donna nella storia.
Il sottoscritto, tenente Scanagatta, ha avuto l'onore di essere annoverato tra gli allievi dell'Accademia Militare di Wiener Neustadt dal 1 luglio 1794 al 1797. Dal momento che si celebra il centenario della fondazione della suddetta Accademia e il sottoscritto non può recarvisi a causa della sua età, prega con deferenza di accogliere graziosamente gli auguri che il sottoscritto invia, cioè che l'Accademia Militare di qui sopra duri per sempre e formi anche in futuro, come ha formato fino ad ora, ufficiali capaci e illustri, anche in futuro possano essere i pilastri dell'impero austriaco e seguire le orme degli eroi riuniti, che hanno contribuito alla grandezza e allo splendore di Sua Maestà il glorioso imperatore Francesco Giuseppe. Il sottoscritto ha l'onore di essere con tutta la stima vostro obbediente e subordinato Franz Scanagatta, mano propria, tenente e vedova del maggiore Spini.
La dottoressa e amica Ilaria Varotti ha letto le parole di Francesca Scanagatta nel suo messaggio d'auguri per i festeggiamenti del centenario dell'Accademia Militare Teresiana a cui era stata invitata. Francesca non presenzierà, rammaricandosi, ma invierà queste significative parole con una firma particolare. Franz Scanagatta, tenente, vedova del maggiore Spini. Sottolineando quindi le due realtà della sua vita, quella da ufficiale e quella di donna. Grazie e alla prossima puntata.